Astronauticast. Astronauticast, stagione 7, episodio 26. Un parto alla preparazione di questa puntata. Qualche problemino tecnico. Stiamo facendo gli esperimenti audio, quindi magari sentirete dei Quindar. Conoscete i Quindar? Sono quei beep che si sentivano durante le missioni Apollo, ma si sentono ancora anche adesso quando Houston comunica o qualunque centro di terra comunica con la stazione spaziale. Non vi spaventate, è tutto normale. Facciamo delle prove. I problemi invece vengono da Hangout, come al solito. Ma io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera e oggi è il 22 di maggio 2014. Non sono solo, se la tecnologia ci assiste, bene o male dovremmo riuscire a parlare tutti. Vedo che è già smutato, non ha il silenzioso, c'è il nostro presidentissimo POTA, President of the Association, Marco Zambianchi.
Un saluto a tutti, stavo trattenendo il fiato per non respirare nel microfono, ma mi avete sgamato che non avevo mutato. È un piacere essere di nuovo a questi microfoni e sì, un po' tardi ma va benissimo perché sono ancora col jet lag dell'ultimo turno di notte, quindi forza, andiamo avanti.
Io sono le notti domani, quindi praticamente siamo la squadra di Astronauticast lavora round the clock, 24 ore su 24.
Oh yes.
Ci sono 29 gradi in questa stanza, quindi qualsiasi cosa stupida che dico, date la colpa al caldo. Continuiamo il giro, visto che Luigi Morielli è ballerino, yo-yo, come si diceva altre volte, andiamo da Riccardo Rossi fin quando c'è.
Fin quando c'è, sì, perché come dice giustamente Mike, è uno dei problemi che stiamo riscontrando al setup, riguarda anche me, che continua a cadere, vedremo se teniamo botta. Ciao a tutti, buon ascolto.
E mentre aspetto un cenno da Luigi per vedere se riesce a salutarci, passiamo da chi invece è più stabile, una garanzia come altre volte, detto Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e vi ricordo che se volete fare commenti o domande su quello che diciamo potete utilizzare l'hashtag Astronauticast su Twitter e Google+, oppure la pagina di chat, la nostra chat, nella pagina della diretta sul sito di Astronauticast.
Paolo Amoroso, paoloamoroso.com, Luigi Morielli è disponibile adesso? Luigi, ci senti?
Sì, mi sento voi.
Voi l'avete sentito bene, ragazzi? Io l'ho sentito parecchio danneggiato
per opportuni valori di bene.
Beh, abbiamo sentito sì. Che sei tu, Luigi.
Sì, ok, vabbè. Comunque un saluto a tutti per quanto mi riuscite a sentire.
Luigi Morielli, columnist della rivista Celum, traduttore del Jonathan Space Report sul suo blog astrogation.blogspot.com, e quindi se non riuscite a sentirlo andatelo a leggere, ci sono sempre delle alternative. Non è detto che riusciremo ad avere una proficua comunicazione con Luigi questa sera. Ti chiediamo di mettere, anzi lo faccio io, ti metto il muto, se è caduto, quindi risolto il problema del fruscio di fondo. Riccardo Rossi, non ho dato nessuna coordinata per Riccardo Rossi, ma sapete che è l'autore di Space Humor e che adesso è anche disponibile come articoli su astronautinews.it, giusto Paolo? Era nella scaletta per caso?
Non era, ma è opportuno ricordarlo perché adesso Space Humor, nato come con l'account Flickr di Riccardo, e poi esteso a Twitter o viceversa, insomma non ricordo chi è nato prima, adesso i suoi fotomontaggi umoristici li trovate anche nello splendore di Astronauti News, quindi appaiono come dei normali articoli. Se avete il feed RSS appaiono come i normali articoli che ricevete su altri argomenti che trattiamo su Astronauti News.
Ringrazio gli amici del direttivo e gli articolisti che hanno concesso questo ulteriore spazio alle mie boiate.
No, è semplicemente perché abbiamo visto che qualcuno ha apprezzato talmente tanto le tue vignette che il DLR Next, un account Twitter, addirittura un sito web, si chiama così mi pare, di DLR, ha sostanzialmente clonato la tua idea, ma in maniera assolutamente possibile. Sapete che, almeno a meno che si offenda il diretto interessato Riccardo, non credo che sia un problema, no? Ah, Riccardo non può rispondere perché è caduto. Il clone di Riccardo.
È un silenzio assenso, solo che non sappiamo a quale delle tue due domande sia l'assenso. Cioè, sia un...
Io dico di sì, sono d'accordo, anche se non l'ho sentito.
Perfetto. Ok, sarà una puntata veramente complicata. Ma dai, cominciamo a dare un po' gli aggiornamenti di quello che succede nell'ambito ISA. Paolo, hai due item che hai segnalato?
Sì, un paio di aggiornamenti. Il primo in realtà non riguarda la nostra associazione, ma è una notizia comunque interessante. Ad aprile il Gagarin Cosmonaut Training Center, cioè il centro di addestramento dei cosmonauti a Star City, ha rilasciato le foto ufficiali dell'equipaggio di Samantha Cristoforetti, che attualmente svolge il ruolo di backup per il lancio della Soyuz TMA-13M, e i ritratti ufficiali in tutta Sokol. Quindi è stato pubblicato sia quello di Samantha da sola, con dietro la bandiera italiana, sia quello con tutti e tre i membri dell'equipaggio della Soyuz insieme, sempre tutta Soyuz, e con le rispettive bandiere nazionali alle spalle. Questi ritratti sono stati preparati per la missione di backup, quindi per il ruolo di equipaggio di backup che hanno attualmente Samantha Cristoforetti, Anton Skaplerov e Terry Wirtz per il lancio della Soyuz TMA-13M. E Samantha poi però ha precisato che quando diventeranno equipaggio primario verranno prodotti nuovi ritratti, che quindi aspetteremo. L'altra comunicazione che vi volevo dare è che una nostra affezionata ascoltatrice, potremmo definirla una fangirl, che si chiama Francesca Stucchi, ha prodotto dei meme ispirati ad Astronauticast. Sapete che i meme sono quelle immagini che circolano sul web con delle citazioni o delle frasi che ispirano così, o spesso sono umoristiche. Ho mandato lo screen share, se Mike lo può mostrare, la prima di queste tre.
Aspetta. Ok, sei in grande, sì.
Non lo vedo ancora, comunque comincio a descrivervi questa prima immagine in cui c'è una foto di una passeggiata spaziale di una missione shuttle con lo zaino a razzo, quindi probabilmente si tratta di Bruce McCandless o simile. C'è il logo di Astronauticast e la scritta Keep Calm and Watch Astronauticast. Poi l'altra che ha prodotto, c'è un'immagine da uno spot pubblicitario con un astronauta di un'ipotetica missione Apollo, o comunque molto simile, sulla Luna, che si gode una birra guardando la televisione su cui appare un episodio, una diretta di Astronauticast. E l'altra vignetta che ci ha mandato è la famosa passeggiata spaziale della missione Shuttle STS-51... F mi pare, in cui venne recuperato il satellite in avaria Palapa B1 e in cui uno degli astronauti che parteciparono alla passeggiata spaziale mostrò la scritta for sale, sostituita nel caso della vignetta di Francesca dal logo di Astronauticast. Vediamo se ci sono altre vignette. No, vi sto rifacendo rivederle. Comunque ringraziamo molto Francesca per l'attenzione con cui ci segue, naturalmente per questi meme che ci ha dedicato. Grazie ancora Francesca.
Potremmo usarle come copertine degli episodi. Ogni tanto mi manca l'idea di cosa mettere. Parliamo di tante cose. Mi mancano... Non c'è un argomento principale della puntata e quindi potremmo usarli in quel frangente lì, ovviamente, se Francesca è d'accordo e se chi magari ci manda qualcosa di simile è d'accordo. Non garantiamo niente perché chissà che cosa arriva. Molto bene, allora fatemi recuperare la scaletta. Sono passato da un setup a due monitor a uno a monitor singolo, perché sto facendo un'altra cosa con l'altro monitor, quindi mi si scombussolano tutte le procedure qua. Allora, ho perso la scaletta, ragazzi. Che cosa succede adesso?
Succede che tocca
cominciamo
a me
con le news.
Prego, allora.
Succede che abbiamo da darvi finalmente la notizia, anzi, per mutuare un linguaggio, se volete, ecclesiastico, nuntio vobis magnum gaudio habemus presidentem, perché il professor Roberto Battiston è stato nominato nuovo presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, la nostra agenzia spaziale, che finalmente quindi torna ad avere una figura apicale nel pieno dei suoi poteri. Si tratta di un fisico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini ha provveduto negli scorsi giorni a ratificare appunto la sua nomina ai vertici dell'ente. Succede al professor Aldo Saldulli, che era stato nominato come commissario straordinario dopo le inchieste della magistratura che hanno portato alle dimissioni del presidente Enrico Saggese. Battiston, appunto, dicevo, è un professore, infatti è ordinario di fisica sperimentale all'Università di Trento, dove è nato nel 1956 e tuttora risiede. Battiston ha alle spalle una lunga e prestigiosa carriera accademica e scientifica ricca di riconoscimenti internazionali, che è cominciata subito dopo la sua laurea in fisica con lode alla Normale di Pisa nel 79. Prima di ricoprire l'incarico in ASI era anche presidente della commissione del INFN per la fisica astroparticellare, membro del TIFPA, cioè del Trento Institute for Fundamental Physics and Application, e il nuovo centro nazionale del INFN. Naturalmente Battiston ha ringraziato il ministro per la fiducia, ha raccolto questa sfida, la sfida di prendere nelle sue mani di, se volete, competente tecnico di settore, un ente, e sicuramente amministrare una macchina come quella dell'Agenzia Spaziale, ma come qualunque altra agenzia, è una sfida nuova e forse non esattamente consona alle sue corde. Non lo sappiamo, gli auguriamo sicuramente un grandissimo successo. I primissimi giorni saranno per lui fondamentali per fare conoscenza con l'ambiente e naturalmente fare conoscenza anche con i suoi collaboratori più stretti. Ha rilasciato Battiston una serie di dichiarazioni abbastanza, voglio dire, ottimiste, che sono poi nella sua natura. L'Italia ha infatti dichiarato Battiston, ha una grande tradizione nel settore spaziale e la dovrà mantenere anche in futuro. Desidero particolarmente ringraziare il commissario straordinario Saldulli per l'impegno e le capacità profuse in questi mesi. E poi leggevo proprio in giornata sul blog di Claudia Di Giorgio che le prime giornate passate all'ASI sono state dedicate proprio ad andare ufficio per ufficio personalmente a incontrare dipendenti, a fare conoscenza con chi dovrà lavorare con lui. Ricordo anche che il professor Battiston ha avuto un ruolo fondamentale in quello che è l'esperimento di fisica delle particelle più avanzato in questo momento presente sulla Stazione Spaziale Internazionale, cioè la collaborazione AMS-2, per la quale ci aveva anche rilasciato un'intervista che abbiamo linkato nell'articolo con cui abbiamo coperto la nomina di Battiston. Trovate il link appunto su astronautinews.it nella notizia curata dal nostro Alberto Zampieron, altrimenti per chi volesse trascriverlo è su astronauticast.com/archives/402. Un bocca al lupo, professor Battiston, sono anche abbastanza contento, devo dire, insomma, avendo avuto occasione di conoscerlo e di intervistarlo, che una persona con questo entusiasmo sia stato posto a capo di un ente che ultimamente è stato al centro di tante polemiche. C'è proprio bisogno di una sferzata di novità e di ottimismo, perché il nostro ruolo in Europa è molto importante e quindi è giusto avere anche un assetto che ci consenta di farlo valere.
Data la storia recente, è sempre un piacere vedere che ci si muove, che si cerca di fare qualcosa di nuovo, magari con nomi di un certo valore accademico. In questo caso abbiamo avuto a che fare, come diceva Marco, con il professor Battiston. Sono soddisfatto della nomina, per quanto possa essere la mia competenza molto molto limitata, e aspetto di vedere l'operato. Sono contento, speriamo magari di averlo ancora ai nostri microfoni, chissà.
Sai che come al solito sono nate le prime discussioni, cioè ci sono i detrattori della prima ora che dicono, amplificano un concetto che avevo dato poco fa, cioè che essendo lui più un professore che un amministratore potrebbe trovarsi spaesato in un'agenzia con così tanti ambiti di operativi. Io non lo so, perché poi alla fine il suo ruolo in AMS2 è stato prevalentemente manageriale, quindi sicuramente qualche skill ce l'ha anche in questo settore. Ma la cosa più interessante, la discussione che forse affonda le radici più in profondità tra gli appassionati di astronautica, è: ah, ma lui è una persona che è soprattutto un teorico, speriamo che non favorisca la rotta dell'ASI verso nuove missioni interplanetarie piuttosto che nelle collaborazioni per il volo umano. Sarà interessante appunto vedere come, se avrà il tempo, l'occasione di iniziare a lasciare la sua impronta in ASI, ma insomma le polemiche sono già iniziate.
Ah beh,
come al solito
fa parte del gioco, è una carica che è politica indipendentemente dalla provenienza e dal ruolo che la posizione dovrebbe avere, ma è innegabilmente politica, e la politica si porta dietro punti di vista differenti e a volte anche attacchi che sono più dovuti a ragioni diverse che alla semplice esposizione dei fatti, insomma.
Ma no, hai ragione, non
voglio entrare nel merito di alcuna di queste polemiche, è solo che ci si aspetta quello, penso che faccia parte del gioco.
Esatto.
Bene, se Ricky era diventato una specie di perdita di gas, sentiva un tss, proverò a portargli sul volume piano piano.
Il venting di Ricky.
Ricky, hai trovato la falla? No, non sei ascoltabile, sei...
Però ti leggiamo il labiale volendo, se parli piano riesco...
questa puntata di Astronautica andrà in onda per i non udenti sulla pagina 777 di Televideo. Allora, possiamo, mentre Ricky, penso che la cosa migliore
io
da fare sia...
Io sento Riccardo, voi non lo sentite, ma io lo sento.
Ok.
Non lo sento neanche io, Mike, quindi siamo in allegra compagnia. Ci deve essere una barriera che si è alzata.
Sento le voci.
Io so che questo. O forse sei talmente bravo a leggere il labiale che nella tua mente ricostruisci la voce di Ricky, avendola ascoltata tante
no,
volte.
No, veramente lo sento perfettamente.
Io so che questa... è che non resti in registrazione, Ricky, in questo modo.
O magari sì. Adesso perché la registrazione viene fatta sul server.
Sui server?
Magari sì. Magari adesso chi ci sta ascoltando...
Va uscire dall'hangout, magari rientra.
Possiamo fare come al telegiornale e scambiare di posto la notizia di Riccardo con la tua, Mike, così nel frattempo lui si rebutta.
Era quello che volevo suggerire.
Oh, pardon.
La notizia di Riccardo comunque era il rientro della Soyuz, ma sempre di rientri si parla con il rientro di Dragon. Abbiamo dato più volte annuncio del lancio di Dragon, delle operazioni di bordo. Avevamo un payload molto importante per Columbus, che era l'esperimento T-Cell, che esiste grazie al fatto che abbiamo di nuovo la possibilità di riportare a terra campioni, e questo è quello che ha fatto Dragon. Lo scorso weekend, il 18 maggio, quindi domenica alle 21:05 ora italiana, Dragon si è tuffata nell'Oceano Pacifico a circa 480 km di Baja California, riportando il carico che era stato caricato dagli astronauti nei giorni prima. Si tratta di 1600 kg di cargo. Quindi pensate, si è passati dal poter portare pochi chili all'interno di una Soyuz nelle tasche dell'equipaggio quasi ad essere nuovo in grado di riportare a terra grossi carichi, come, anche se non allo stesso livello di quando si aveva a disposizione lo shuttle. Questo ha messo in moto il rientro di Dragon, ha messo in moto tutto quel processo che permette di trasportare carichi importanti e urgenti, come dicevo prima, i sample biologici dell'esperimento T-Cell in NASA entro 48 ore. Quindi il congelatore, il frigorifero a bordo di Dragon deve semplicemente accompagnare il cargo per la fase di rientro. È molto importante questo tempo. Sono garantite, secondo i contratti di SpaceX, 48 ore tra lo splashdown e la consegna in casa NASA, o poi ovviamente inoltrati ai centri di ricerca dei campioni. Si parlava infatti di, oltre a T-cell, anche di cercare esperimenti volti a capire meglio il fenomeno della ridotta efficacia degli antibiotici durante il volo spaziale. Adesso abbiamo 50 anni di volo spaziale, quindi ci sono stati anche qualche piccolo malanno nello spazio, ma o esperimenti volti semplicemente a studiare l'efficacia degli antibiotici sulle colonie batteriche, e si cerca di indagare in quella direzione. Ovviamente tutto quello che è ricerca medica ha immediati risvolti, immediate ricadute anche sul benessere di noi sul pianeta blu, quindi siamo contenti di aver riabilitato la stazione spaziale a questo tipo di esperimenti. Come dicevo, è l'unica Dragon, attualmente l'unica in grado di portare a terra cargo. Questa volta ho detto che ne ha portato a terra 1600 kg a fronte di circa 2250 trasportati sulla stazione spaziale, e questa era la terza missione di Dragon, delle almeno 12 pianificate nei contratti tra NASA e SpaceX tra qui e il 2016. Speriamo che la stazione continuerà anche dopo allora, che quindi si cominci a pianificare anche per il futuro. Dragon è una pedina molto molto importante della exploiting, della sfruttamento della stazione spaziale come laboratorio. Ricky, vogliamo provarci di nuovo con la tua notizia sulla Soyuz? Vedo la tua faccia non troppo convinta.
Mi sentite?
Ti sentiamo forte e chiaro.
Io sì.
Va bene, speriamo che tenga botta. Allora sì, la Soyuz, la TMA-11M, è rientrata il 14 maggio, quando in Italia erano le 4 del mattino. Un rientro nominale nelle steppe del Kazakistan, come sempre succede in questi casi, a meno di qualche insomma differenza di punto d'atterraggio nel caso di atterraggi non nominali. No, ma è andato tutto bene, il team di recupero è arrivato subito sul posto e i nostri amici astronauti sono usciti, insomma chi un po' più provato, chi meno, come ormai siamo già abituati a vedere. Chi erano i membri di questa Soyuz? Erano Koichi Wakata, Rick Mastracchio e Mikhail Turin. La loro missione sulla stazione spaziale è durata 188 giorni, erano arrivati a bordo a novembre, direi. No, cosa sto dicendo? Mi sono perso. Il 7 novembre? È possibile? Sì, il 7 novembre. Mm-hmm. Scusate il lapsus. E a parte i compiti, diciamo, standard a cui sono abituati tutti gli equipaggi che insomma soggiornano nella stazione spaziale, hanno avuto modo di fare, diciamo, diverse cose off nominal, diciamo così, non standard. Se vi ricordate, in occasione delle Olimpiadi di Sochi, erano stati proprio loro a portare la torcia olimpica, che insomma ha fatto la tratta, diciamo, in attività extraveicolare, dove appunto era stata fotografata la torcia olimpica in mano a due spacewalker. Sono stati fatti degli esperimenti specifici in preparazione alla missione di lunga durata di un anno, di cui abbiamo parlato più volte nel nostro podcast, che insomma siamo anche lì, ormai ci siamo con questi due cosmonauti e astronauti che rimarranno nella stazione spaziale per un anno. Ed inoltre ci sono state ben 3 passeggiate extraveicolari non pianificate. Magari quando sarò su Samantha, chissà mai se sarà costretto ad uscire a fare una passeggiata extraveicolare.
Se vogliamo guardare la statistica, è abbastanza probabile, non per nulla certo, e non sono cose su cui magari ci si scommetterebbe, ma tra i problemi al TCS, tra i problemi adesso all'MDM, le passeggiate spaziali definite in pochi giorni e assolutamente non pianificate nell'incremento non sono così rare. Forse il 50% degli incrementi l'hanno fatto?
Sì, se guardiamo la storia recente, più o meno la cadenza è questa. Le 3 passeggiate veicolari anche se con compagni diversi, le ha effettuate Rick Mastracchio, che ne ha fatte un paio per il problema alla pompa del circuito di raffreddamento, di cui anche questo abbiamo ampiamente parlato. Invece una più breve per sostituire un componente di un computer di bordo, se vogliamo semplificare. Vedo che stai regolando il mio livello di audio, tutto ok, Mike?
Sì.
Mentre, diciamo, un'altra cosa peculiare di questa missione, che Koichi Wakata, giapponese, è stato il primo comandante della stazione spaziale nipponico, quindi è stata una prima assoluta anche per questo. Alla fine della fiera Turin ha nel suo ruolino personale ha totalizzato 532 giorni nello spazio, Koichi Wakata 348 e Mastracchio 228, quindi sono astronauti di grande esperienza. Tutto è pronto per, insomma, la prossima missione della Soyuz, che partirà il 28 maggio. Ho già accennato qualcosa all'inizio di puntata a Paolo, quella che verrà protagonista il nostro, dico nostro nel senso europeo, Alexander Gestr, compagno di corso, tra virgolette, di Luca Parmitano e di Samantha. Ecco, vediamo che Mike sfoggia la t-shirt della, anzi no, sì, t-shirt, la polo forse, la polo della missione Blue Dot di Gerst, che sarà accompagnato da Wiseman e da Surayev.
In edizione limitata.
Limitatissima, abbiamo cercato di convincere Mike a procurarcela anche noi, ma è stato impossibile. Quindi... state sintonizzati sulle nostre frequenze per, insomma, per questo nuovo lancio imminente che... dicevo anche prima, ci vede particolarmente coinvolti, visto che l'equipaggio della TMA-15, cioè quello di Samantha, è attivo a sua volta in questo periodo come backup crew, e quindi sta, diciamo, seguendo come un'ombra il prime crew in imminente lancio.
Bene, grazie Ricky. Speriamo che il Hangout ci accompagni fino alla fine della puntata. C'è una situazione internazionale sempre tesa, e ovviamente, siccome le nostre notizie si palleggiano da un lato all'altro dell'Atlantico tra russi e americani, come diceva Lucio Dalla nella canzone Futura, c'è sempre qualcosa da discutere anche sul piano della cooperazione internazionale nell'ambito spaziale, non è vero Paolo?
Sì, perché nell'ambito delle tensioni internazionali, ma soprattutto tra Stati Uniti e Russia in seguito alla crisi ucraina, qualche settimana fa, quindi parliamo di aprile del 2014, il vice primo ministro russo Dmitry Rogozin aveva rilasciato una serie di dichiarazioni piuttosto clamorose. Aveva innanzitutto annunciato l'intenzione della Russia di sospendere la fornitura di motori RD-180 dei razzi Atlas V, razzi americani Atlas V, e il ritiro anticipato dal programma della stazione spaziale nel 2020 anziché nel 2024. Ora ci sono due componenti di questa dichiarazione, una che riguarda i motori e una che riguarda la stazione spaziale internazionale, e in questo senso sono arrivate pochi giorni fa, quindi vi parliamo dell'inizio di maggio, delle dichiarazioni ufficiali a questi commenti di Rogozin, che provengono da, innanzitutto per quanto riguarda la parte dei motori, dalla United Launch Alliance, la joint venture ULA in sigla, composta da Lockheed Martin e da Boeing, che gestiscono anche il razzo Atlas V, che utilizza nel primo stadio i motori russi RD-180. E l'altra dichiarazione invece è quella della NASA, che riguarda soprattutto la parte l'aspetto della stazione spaziale. ULA innanzitutto ha precisato di non aver ricevuto nessuna comunicazione ufficiale di sospensione delle forniture. Ricordiamo che Rogozin ha annunciato la sospensione delle forniture di motori per i lanci di carattere militare e governativo americano. Ricordiamo infatti che l'Atlas V viene utilizzato per molti lanci dell'aeronautica americana, quindi l'USAF, e anche di altri lanci governativi, quindi l'Atlas 5 è utilizzato non solo per missioni scientifiche, e queste, se si interpretano correttamente le dichiarazioni di Rogozin, non dovrebbero subire sospensioni di forniture, ma soprattutto questi lanci militari sarebbero subirebbero questa conseguenza dell'embargo. Lanci per esempio di satelliti di intelligence o comunque di carichi utili di, militari e riservati. Ulla, dicevamo, nella sua dichiarazione ha precisato di non aver ricevuto nessuna comunicazione ufficiale su questa sospensione delle forniture da NPO Energomarshal, cioè la società russa che fornisce questi motori. Poi ha fatto notare anche che ha una scorta di motori, una ventina se non ricordo male, che possono essere utilizzati in lanci, possono andare avanti per 2 anni con i lanci. E poi hanno detto di avere un piano per poter far fronte all'eventuale interruzione di questa fornitura. Probabilmente Ula si riferisce all'avvio della progettazione della realizzazione di motori simili ma costruiti negli Stati Uniti, e un'altra possibilità è quella di utilizzare l'altro razzo vettore, l'altro lanciatore di Ula, che è il Delta 4, che però è molto più costoso ed è utilizzato per carichi utili molto più massicci. Nella sua dichiarazione Ula ha dato anche una stoccata alla SpaceX, al concorrente SpaceX, che recentemente, credo che ne avessimo parlato anche nei nostri episodi recenti del podcast, aveva avviato un'azione legale proprio contro Ula, la quale ha attualmente il monopolio di questo tipo di lanci militari e governativi. Quindi SpaceX ha chiesto anche l'accesso a queste commesse di lancio fino ad ora riservate a ULA. E nel suo comunicato recente ULA definisce irresponsabile questa azione legale di SpaceX, che oltre a creare rallentamenti nei lanci, insomma, mette in pericolo i lanci di satelliti americani e soprattutto la cooperazione internazionale spaziale, insomma, che secondo ULA subirebbe dei contraccolpi in seguito a questa azione legale. L'altra dichiarazione, dicevamo, è quella che arriva dalla NASA. Anche quella della NASA, per la verità, è molto più diplomatica. Come ha fatto ULA, la NASA ha precisato di non aver ricevuto nessuna comunicazione ufficiale dalle autorità russe riguardo alla sospensione o comunque ai rapporti futuri sulla stazione spaziale internazionale, e infatti le attività in questo senso proseguono regolarmente. C'è stato recentemente il rientro a terra dell'equipaggio di cui parlava prima Riccardo. Il prossimo equipaggio sta per essere lanciato dalla base di Baikonur con un razzo Soyuz fra poco meno di una settimana, e quindi i programmi proseguono regolarmente. E nel suo comunicato la NASA ha anche fatto notare che la collaborazione con i russi campo spaziale ha un'origine non recente, risale a diversi decenni fa, dall'inizio degli anni 70, ed è proseguita nonostante tensioni politiche di varie entità, e soprattutto si è rafforzata negli ultimi 13 anni di presenza continuativa di equipaggi umani sulla stazione spaziale internazionale. Ricordiamo che questo è un campo, la politica e gli affari, in cui noi appassionati di spazio non abbiamo conoscenze approfondite, ci limitiamo in gran parte a seguire i commenti degli osservatori politici e degli analisti. Un commento interessante è stato quello pubblicato recentemente sul blog della Planetary Society, non scritto da Emily Lakdawalla, ma uno dei blogger che scrivono lì, che fa notare due cose. La prima è che, per la verità, non c'è nessun accordo formale per l'estensione della collaborazione della stazione spaziale dal 2020 al 2024. All'inizio del 2014, a gennaio, se non ricordo male, la Casa Bianca ha proposto un'estensione di 4 anni, quindi dal 2020 al 2024, della collaborazione sulla stazione spaziale, che ha avuto così un parere inizialmente positivo dalla Russia, senza però firmare alcun accordo formale. E poi si stavano aspettando ancora i pareri e l'eventuale adesione degli altri partner internazionali, tra cui l'Europa. Ma ricordiamo che la Russia fino a questo momento non aveva firmato nessun accordo formale di estensione della collaborazione. L'altra cosa che fa notare il commentatore che ha scritto sulla Planetary Society è che da qui al 2020, quindi alla scadenza della collaborazione già concordata, ci sono ancora 6 anni, e 6 anni per la politica sono un tempo davvero lunghissimo, in cui può succedere di tutto nel male, ma si spera anche nel bene. Quindi è comprensibile che queste dichiarazioni polemiche di Rogozin nel pieno della crisi ucraina siano una ritorsione alle misure, soprattutto di embargo, stabilite dagli Stati Uniti contro alcuni dirigenti russi, in particolare lo stesso Rogozin. Ecco, sono una conseguenza di questa crisi internazionale, ma non è detto che le cose non possano cambiare, che la situazione possa essere mantenuta sotto controllo, almeno dal punto di vista della collaborazione spaziale internazionale. Per il momento a noi appassionati questi segnali di ripresa del dialogo in ambito spaziale non ci sono per il momento, ma naturalmente seguiremo la situazione.
Sì, personalmente, se posso dare un parere molto breve, vorrei, a mio personale umilissimo parere, questo Rogozin è un chiacchierone, per non usare altri epiteti. Considerate che il 9 di maggio si è visto vietare dalla Romania il sorvolo dello spazio aereo di questo paese, e per conseguenza ha minacciato di mandare un bombardiere a fare piazza pulita di questi ex amici ormai così indisciplinati con la grande madre Russia. Quindi a me sembra che le spari grosse, probabilmente le comunicazioni ufficiali a NASA e a ULA non arriveranno mai, perché buona parte del programma spaziale russo continua a essere finanziato dai posti, dai sedili che vendono non solo agli europei, ma soprattutto agli americani, e a caro prezzo. Ricordiamo che la quota è di circa 80 milioni di dollari. E quindi no, non ci credo, e ci credo quando lo vedo, perché insomma, per i motivi che
sì, diciamo che in queste crisi internazionali ci sono sempre due piani. Uno è quello della comunicazione, quindi il piano mediatico delle grandi dichiarazioni e dei messaggi trasversali politici. L'altro è quello pragmatico della diplomazia, che continua a lavorare in queste situazioni, e i cui effetti però a medio e lungo termine non si vedono nell'immediato, appunto quando prevalgono, almeno nella trattazione, nella discussione di queste crisi, queste grandi dichiarazioni a effetto.
Sì, un'ultima cosa, c'è anche da dire che se mai la Russia decidesse davvero di non fornire più motori e collaborazione, non è che agli Stati Uniti arriverebbe questo grande smacco, in quanto forse sì, è vero che per la collaborazione per portare astronauti sulla ISS al momento le Soyuz sono necessarie, ma è una nazione, gli Stati Uniti, in grado di produrre perfettamente i suoi motori a razzo, e semmai l'Atlas venisse per il momento sospeso dal servizio in quanto mancante dei due propulsori principali, non manca a ULA l'alternativa del Delta 4 Heavy, SpaceX se dovesse affacciarsi su questo mercato. Quindi è una minaccia che alla fine si ritorce contro chi la fa, perché non crea nessun vero serio problema agli Stati Uniti. Quindi ripeto, secondo me è un gran chiacchierone e farebbe meglio a tenere la bocca chiusa, che ne guadagna anche l'immagine del governo russo, che ne ha tanto bisogno in questo periodo.
Stavo guardando il suo account Twitter di Rogozin, Rogozin e basta in russo, ma di Rogozin in americano, in inglese, non sapevo neanche se fosse vero, mi stavo chiedendo, visto che ha pubblicato questa immagine, che metto ora in grande, vediamo un po' dov'è, ovvero suggerendo a NASA un metodo alternativo per lanciare i propri astronauti. Non so se Paolo non l'avevi menzionato, giusto?
No, non ne avevo parlato, ma quella era una dichiarazione precedente, per la verità.
Beh, ad ogni modo, stavo guardando l'account Twitter. Non ha problemi a utilizzare qualsiasi. Marco ha menzionato la storia del sorvolo aereo dell'Ucraina. In questo caso c'è Conchita Wurst, la vincitrice dell'Eurovision. Qualsiasi tipo di appiglio per fare una cosa che assomiglia tanto della propaganda, poi il contenuto di verità di molte o di credibilità, se parliamo delle minacce, di molte delle affermazioni, non deve essere necessariamente elevato, è semplicemente un gran chiacchierone, come dice Marco. Questo sarebbe il vicepresidente, vice primo ministro, sì, ok. Beh, è decisamente rumoroso per essere un vice primo ministro di una nazione impegnata in un momento internazionale molto delicato. Un segno dei tempi.
Borgeziowski sì. Dovrebbe chiamarsi, più o meno il livello è quello lì.
Un segno dei tempi, insomma, che si faccia questo tipo di plateale comunicazione su Twitter, poi, vabbè. Adesso mi sento vecchio a parlare in questi termini, ma è veramente particolare. Adesso, al di là dei nostri interessi specifici, che sono della cooperazione in ambito spaziale, tipo strano.
Intanto
tipo
Luigi strano. Ci informa, lo dico perché non può entrare in chat privata, che è completamente KO, quindi penso che dia il forfè per stasera.
No, ma stava. Io avevo colto che aveva semplicemente. Si fosse arreso ormai a questo.
Sì, 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 sta scrivendo in questo momento.
Ok. Mano alla scaletta. Abbiamo allora. C'era una notizia che effettivamente era sua. Avete qualche dettaglio? Io so soltanto che un altro Proton ha fatto cilecca, in questo caso dal terzo stadio. Ma non ho altri.
Sì, o no, ricordo di averlo seguito perché abbiamo commentato al lavoro, siccome Integral è stato lanciato nel 2002 a bordo di un Proton e con un grande successo, commentavamo coi colleghi proprio che c'è una scia di fallimenti che riguarda questo lanciatore pesante russo. Ricordo che il Proton è uno dei lanciatori pesanti in dotazione alla Russia e che ha portato ovviamente non solo Integral in orbita, ma per esempio anche il primo segmento della Stazione Spaziale Internazionale, se non ricordo male, nel lontano 98. Ma negli ultimi 2 o 3 anni si sono succedute una catena di fallimenti che hanno coinvolto varie parti del razzo, vuoi il primo stadio, vuoi il terzo stadio. Anche, ricordo, lo scorso anno un fallimento spettacolare ripreso da un telefonino, ma anche da un punto estremamente ravvicinato, quindi l'onda d'urto, il blast dell'esplosione è stata fortissima, e se andate a cercare su YouTube lo trovate sicuramente, perché è stato un video virale per un po' di tempo. Ma tornando a tema, lo scorso 15 maggio è stato lanciato da Baikonur un razzo Proton M con lo scopo di mettere in orbita un satellite per telecomunicazioni denominato Express AM4R. Il fallimento questa volta non è stato di quelli spettacolari come quello di cui vi parlavo, perché è avvenuto al terzo stadio, quando la quota era talmente alta da non far percepire nulla a chi osservava il lancio dalla base di Baikonur. Il lancio è avvenuto tra l'altro in ora tarda, quindi al buio, ed è per questo che non è stato semplice cogliere il momento esatto del misfatto. Il commentatore web che stava appunto supportando lo streaming dell'evento ha improvvisamente smesso di parlare, e poi la diretta è stata chiusa, quindi probabilmente la scomparsa della telemetria o la lettura di telemetria diciamo preoccupante ha spinto l'agenzia russa a chiudere la diretta. Il satellite era stato costruito da Astrium, è basato sulla piattaforma Eurostar E3000, fornito del solito set di transponder in banda C, K, UKA e L. La rampa utilizzata da questo sfortunato lancio è la 39 del poligono del Kazakistan, la stessa appunto quella utilizzata per i razzi Proton, e al momento non sono ancora chiare le cause. C'è l'ennesima commissione d'inchiesta che naturalmente ha l'incarico di fare luce su quanto accaduto. Ricordo anche, per chiudere questa notizia, che lo scorso fallimento era costato la testa al non ricordo ora sinceramente, vi chiedo scusa di questo lapsus, ma comunque un altissimo dirigente dell'agenzia spaziale russa che insomma aveva pagato con il suo posto appunto l'ennesima mancata consegna del satellite nell'orbita prevista.
L'altro non so se era stata quella volta lì che c'era proprio il sensore che era stato montato al contrario, quindi proprio per una banalità era insomma il sistema d'assetto era andato in panne proprio.
Sì, non sono buone notizie sicuramente per un lanciatore che è stato davvero importante nei decenni scorsi da parte russa, ma vedremo se, soprattutto se il famoso Angara, ricordate, c'è questo razzo in sviluppo da 20 anni, se Angara sarà pronto per prendere il suo posto, oppure se il problema va ricercato proprio in un abbassamento generale dello standard di qualità del team che lavora alla costruzione di questo lanciatore.
Io so soltanto che anche il prossimo modulo russo della stazione spaziale dovrebbe essere lanciato con un Proton. Non so a questo punto se...
Ma se mandano Rogozin a visitare il centro spaziale prima del lancio, come in buona tradizione sovietica, diffonde un po' di terrore, magari le cose si sistemano.
Usa un trampolino,
Mi chiedo anche, volendo fare una parodia di questo Rogozin, non si riuscirebbe a renderlo credibile. Pensavo che fosse una parodia a lui stesso. Quindi. Vediamo che cosa ci resta. Abbiamo finito le notizie, quindi facciamo così. Metto un Quindar, Marco, così potremo fare degli esperimenti. Vai. A chi ci ascolta non sarà nulla di strano, nulla di diverso da un semplice Quindar.
Come siamo lunari, Mike.
Sì, forse bisogna lasciare un po' di silenzio o fai il taglio e lo inserisci
proprio. No, non c'è problema.
Ne parliamo dopo di questi.
Mettiamolo pure in difficoltà.
Bene. È il momento dell'interludio, quindi della pausa tra le notizie e le rubriche più o meno regolari che compongono Astronauticast. Solita routine, ringraziamo i nostri articolisti, perché senza di loro non avrei saputo assolutamente dirvi che la Dragon ha riportato a terra 1600 kg di materiale, sapevo soltanto che ha riportato a terra del materiale. Grazie agli articolisti, quindi vi incoraggiamo a sostenerci sia dal punto di vista meramente economico grazie a delle donazioni. Ci sono dei bottoni gialli, abbiamo cambiato tema mille volte, non mi ricordo più, sono in fondo ad Astronauticast mi pare,
sì, in fondo.
Sparpagliati in giro negli altri siti, ma il modo migliore è associarsi all'associazione ISA. Diventare membri dell'associazione ISA per evitare cacofonie. Quello che facciamo noi qua su Astronauticast è parte di qualcosa di più grande di noi. È tutto nato dalla testa di quel signore lì, il presidente Marco Zambianchi, che qualche anno fa ha aperto un forum di discussione su internet, forumastronautico.it. Attorno al forum Riccardo Rossi mostra la sua tessera di consigliere ISA. Creato un'associazione, poi, anzi, ha creato prima un forum, noi ci siamo raccolti intorno al forum e abbiamo cominciato a renderci conto che avevamo bisogno di un sostegno, o quantomeno una faccia più istituzionale per tutte le nostre attività, che erano all'epoca il podcast, i lanci del pallone stratosfera e quant'altro. Di conseguenza abbiamo deciso di fondare l'associazione ISA. Se volete comunicare al mondo che voi sostenete la divulgazione delle attività spaziali in Italia e in italiano, non necessariamente in Italia, nel caso mio di Marco, potete associarvi, sono 15 euro all'anno?
Sì, esatto, è una quota decisamente popolare, potete darci una mano, insomma, rinunciando a un caffè al mese, diciamo.
È una cosa del genere, sì. Oppure pensate al fatto che creiamo contenuti con questo podcast, che vabbè sono di qualità ridotta, mi rendo conto, ma invece quello che fanno i nostri articolisti di altissima qualità su astronautinews.it, pensate che 15 euro sono circa l'acquisto di 3 riviste specializzate in una, quindi 3 mesi, immaginatevi di fare un abbonamento per 3 mesi alla vostra rivista preferita. Questo l'ordine di grandezza delle cose, ma in realtà non sono i 15 euro tanto, ma vedere che abbiamo persone che si spendono in prima persona per dirci che facciamo un buon lavoro e che dobbiamo continuare così. Ci farebbe piacere se diventaste soci, ma so che molti degli ascoltatori già lo sono, quindi questa è lettera morta. Commentate se invece volete semplicemente dirci che cosa facciamo di sbagliato, cosa magari non vi sconfinfera del nostro lavoro. Lasciate dei commenti sotto la puntata su YouTube oppure su astronauticast.com, oppure vi iscrivete al forum e ci date un feedback lì. Ci sono mille modi per farsi sentire,
oppure fate come Francesca e create anche voi dei meme.
Esatto, quella è il nuovo contest lanciato in questa puntata di Astronauticast. Scegliete la copertina della prossima puntata di Astronauticast. Sottoponete alla nostra attenzione i vostri
meme. Mandatecele.
Oppure, come dico sempre, causate l'esposizione accidentale dei vostri amici ad Astronauticast o a qualche altra cosa che noi pubblichiamo, come le notizie su astronautinews.it, condividetela. Ogni volta che vedete una notizia che vi piace su Facebook o su Twitter, ritwittate, condividete, mandatela via piccione viaggiatore a qualche vostro amico. Chissà che qualcuno a cui non gliene frega assolutamente nulla dello spazio ci trova e comincia a seguirci, non seguire soltanto noi ma anche l'avventura umana nel cosmo. Detto questo, passiamo alle rubriche, non prima di fare un outro. Non ho pronta la sigla delle storie di nonno Apollo, quindi vai Paolo.
Nella prima metà degli anni '80 andai a vedere a Milano una conferenza di due famosi divulgatori dell'astronomia. Uno non ha bisogno di presentazione perché era Margherita Hack, l'altro invece era Paolo Maffei, che con i suoi libri Al di là della Luna, I mostri del cielo e altri ispirò diverse generazioni di astrofili ad appassionarsi all'astronomia. Dopo la conferenza ci fu un rinfresco e un giovanotto si avvicinò a Maffei presentandosi e dicendo che era un fisico del CNR e che aveva lavorato a un satellite astrofisico chiamato COSBY. Questo giovanotto si chiamava Giovanni Fabrizio Bignami, un giovanotto di belle speranze che poi, come sappiamo, è diventato tra l'altro anche presidente dell'ASI e attualmente è il presidente il direttore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. In quegli anni stavo lavorando, come aveva anticipato, come aveva spiegato a Paolo Maffei, che peraltro lo ricordo per chi non lo conoscesse, era un astrofisico. Bignami, dicevo, si stava occupando del satellite COSBY, poco conosciuto forse oggi, ma ha avuto un ruolo molto importante nell'astrofisica spaziale moderna, perché è stato il primo satellite per l'astronomia gamma dell'Agenzia Spaziale Europea. L'idea del satellite COSBY era stata avanzata intorno alla metà degli anni 60 e era stata approvata pochi anni dopo, nel 1969, dal Consiglio dell'Estero, la European Space Research Organization, una di quelle organizzazioni di ricerca spaziale che poi confluirono nell'ESA, l'Agenzia Spaziale Italiana. In particolare l'ESRO promuoveva l'utilizzo delle tecnologie spaziali per la ricerca astronomica, astrofisica in generale, per la ricerca scientifica nello spazio. Il satellite COSBY fu lanciato dalla NASA, dalla base di Wallops Island, con un razzo Thor Delta il 9 di agosto del 1975. Era un satellite dalla forma cilindrica e sulla superficie esterna del cilindro aveva era rivestito da celle fotovoltaiche e disponeva sostanzialmente di un rivelatore principale, un unico esperimento, un rivelatore di raggi gamma provenienti dal cosmo. Era una camera a scintillazioni, cioè un dispositivo in cui i fotoni gamma che ci entravano creavano delle particelle che poi venivano misurate dando l'intensità dei raggi gamma che le avevano generate e dando un'idea approssimativa della direzione da cui provenivano. Quindi il rivelatore gamma di questo satellite riusciva a realizzare non soltanto delle misure, ma anche delle specie di immagini, anche se un po' rozze, ma per l'epoca era un rivelatore molto avanzato. COSPI, dicevo, è stato un satellite fondamentale non soltanto perché è il primo per ricerche di astronomia gamma dell'ESA, ma anche perché fino a quel momento erano pochi i dati disponibili per l'astronomia gamma, erano poche le osservazioni gamma che possono essere effettuate soltanto al di fuori della nostra atmosfera, quindi soltanto con tecnologie spaziali. Fino a quell'epoca, cioè fino al lancio del COSBI, erano conosciute soltanto due o tre sorgenti di raggi gamma discrete, quindi davvero si potevano contare sulle dita di una mano. La vita nominale di questo satellite COSBI era stata prevista in 2 anni, ma un utilizzo molto oculato del propellente disponibile a bordo riuscì a far prolungare la missione per un totale di 6 anni e mezzo. Il satellite quindi venne disattivato, finì la sua missione il 25 di aprile del 1982, una volta terminata, l'ultimo propellente è rimasto. Per capire l'importanza di COSBI possiamo fare un bilancio scientifico di questa missione. Vi ho detto prima di COSBI erano conosciute soltanto un paio di sorgenti gamma. COSBI permise di identificarne 25, di catalogarne 25, inserite poi in un catalogo chiamato 2GC. Un catalogo che quindi aveva aumentato di un ordine di grandezza le sorgenti gamma discrete conosciute. Poi, con il lavoro di osservazione di COSBI, venne prodotta anche una mappa dell'emissione gamma diffusa della nostra Via Lattea. E in questa missione Giovanni Fabrizio Bignami, che oggi è forse più conosciuto come Nani Bignami, ebbe il ruolo di principale responsabile dell'analisi di questi dati del satellite COSBI. Alla fine della missione, nel 1982, il team di COSBI festeggiò con una torta decorata con una mappa con la mappa della Via Lattea con i falsi colori di quella prima mappa un po' rozza computerizzata di quegli anni, della mappa della Via Lattea ai raggi gamma presente appunto sulla torta per festeggiare la fine della missione di COSBI. E questo satellite astrofisico così innovativo per l'epoca è stato anche l'antenato di altri che sono seguiti per l'astronomia gamma, quindi l'astrofisica delle alte energie, e uno dei suoi successori attuali è il satellite sempre dell'Agenzia Spaziale Europea Integral, di cui un conduttore di astronautica a caso si sta occupando, quindi questa storia di nonno Apollo l'ho voluta dedicare al nostro Marco Zambianchi. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di nonno Apollo.
Grazie Paolo.
Commossuto, no. Ringrazio.
Ho preparato invece la sigla adesso, ma è troppo tardi, quindi farò dire alla tua machine generated voice la voce, il nome della missione di Alex Gerst. Molto chiaramente. Visto che ho appena realizzato mentre parlavi, perché ovviamente non ti ascoltavo ma ti ascolto poi in podcast, non ti preoccupare, che non abbiamo nessuna puntata prima del lancio di Alex, dico bene?
No, infatti, è un giorno prima della prossima puntata il lancio di Alexander Gerst.
Quindi vale la pena parlarne. Tra l'altro non credo di essere a Monaco la settimana prossima, quindi dovrete dare la notizia senza di me. Probabilmente un bene. Sotto con le rubriche, le altre rubriche, abbiamo Io Robot. Marco si è preparato un sermone oggi, mi pare.
Ho preparato una pagina wiki personalizzata dove ho riunito tutto quello che vi dovrei raccontare. Beh, intanto vuole essere quella di stasera la prosecuzione di una rubrica qui nel nostro news docket identificata come Io Robot, ma in realtà fa parte della scoprite ESA, perché come avevo spiegato in occasione del numero inaugurale dove ho parlato di Rosetta, la nostra agenzia spaziale europea è eccellente per quanto riguarda i risultati in campo scientifico, ma nel corso degli anni ha dedicato relativamente poco sforzo nel divulgare l'esistenza dei propri satelliti, delle proprie sonde, dei propri lanciatori, e quindi la maggior parte dell'attenzione degli appassionati è sempre comunque focalizzata sulla NASA. Invece questa sera ho l'occasione di parlarvi della sonda Venus Express, proprio perché negli scorsi giorni il nuovo team che si occupa delle pubbliche relazioni di ESA, veramente molto efficiente, ha comunicato che stiamo avvicinandoci alla fine di questa missione. Come il nome stesso vi racconta, si tratta di un esploratore robotico attualmente in orbita intorno al pianeta Venere, una sorta di gemello della Terra che si trova però più interno rispetto al nostro pianeta, è infatti il secondo pianeta del Sistema Solare. Parliamo appunto di Venus Express, intanto cercando un pochino di inquadrarlo. È stato lanciato nel novembre del 2005 da un vettore Soyuz Fregat dal cosmodromo di Baikonur nel Kazakistan, e si tratta di una sorta di bonus perché è stato costruito con i pezzi rimanenti dalla realizzazione di Mars Express, e infatti i due nomi non a caso sono molto simili, e anche mutuando una parte degli strumenti di backup creati per Rosetta. Nel novembre del 2005, dicevo, il lancio e il cosiddetto LEOP, cioè il Launch and Early Orbit Phase, dove si testa un pochino il funzionamento dello spacecraft e si comincia a calibrare quantomeno il sistema di controllo dell'assetto, dopodiché ha iniziato il suo spostamento verso il pianeta più interno rispetto a noi nel Sistema Solare, appunto Venere che raggiunge l'11 aprile del 2006. Cosa ha fatto nel corso di questo viaggio di circa 5 mesi? Sono stati testati e calibrati gli strumenti di bordo. Intanto mandare una sonda intorno a Venere era un obiettivo che all'umanità mancava da circa 15 anni, perché è stato proprio quello la conclusione della missione Magellan, il commiato dalla nostra esplorazione di Venere, e poi per 15 anni si è sembrato quasi dimenticarsi dell'esistenza di questo misterioso pianeta che, pur essendo il più brillante in cielo, in realtà a causa della sua particolarissima atmosfera cela completamente la sua vera apparenza, il suo vero aspetto. Venus Express è, come vi dicevo, il risultato di una call for proposals uscita nel 2001, e il team è riuscito così ad aggiudicarsi e anche a far approvare questa missione combinando elementi di Mars Express e di Rosetta. Gli obiettivi della missione quali sono? Li possiamo riassumere in una domanda di base. Perché Venere, che dicevamo per dimensioni è praticamente il gemello della Terra, si è evoluto in maniera così diversa rispetto al nostro pianeta, considerato anche insomma che la posizione nel Sistema Solare è sì più interna, ma ai limiti della cosiddetta fascia di sopravvivenza, dove gli astronomi e i cosmologi piazzano così la posizione ideale rispetto alla stella perché su un pianeta possano esserci le condizioni per sostenere la vita. E quindi quali sono i meccanismi e le forze che guidano ad esempio la superrotazione dell'atmosfera di Venere? I venti su Venere raggiungono velocità tra i 300 e i 400 km orari. Quali sono i processi di base che regolano la circolazione atmosferica? Qual è la sua composizione chimica e che differenze ci sono tra l'alta atmosfera e l'atmosfera, invece la parte dell'atmosfera più vicina al suolo? Qual è il ruolo dell'acqua nel presente e nel passato di Venere? qual è il bilancio radiativo, cioè quanta energia emette Venere rispetto a quella che riceve dal Sole. E ancora, è ancora in corso un'attività vulcanica o tettonica sul pianeta? Per dare una risposta a tutte queste domande sono stati appunto realizzati o adattati una serie di strumenti, strumenti che appunto sono stati tarati per guardare al pianeta in diversi modi, cercando di cogliere diversi aspetti. Il primo degli strumenti di bordo si chiama Aspera, è stato progettato per studiare l'interazione tra il vento solare e l'atmosfera e le caratteristiche del plasma e del gas neutro che si trova nello spazio nelle immediate vicinanze di Venere. In pratica si vuole capire con questo strumento con quanta forza il plasma interplanetario interferisce o così interagisce con il campo elettromagnetico del pianeta Venere. Un altro strumento PFS è uno spettrometro a infrarossi ottimizzato per lo studio atmosferico. In particolare questo strumento si occupa di osservare le strutture atmosferiche tra i 60 e i 100 km di quota, quindi diciamo nella parte alta dell'atmosfera. C'è poi SPICAV, che è una suite di tre diversi strumenti che operano nell'ottico, progettato per studiare l'attuale stato dell'atmosfera di Venere, ma anche per cercare di comprenderne i meccanismi evolutivi. Abbiamo poi Vera, e questo è uno strumento che mi ha affascinato molto, anche perché essendo radioamatore ho pensato che potrebbe essere uno spunto interessante per gli altri radioamatori all'ascolto. Vera è l'acronimo che sta per Venus Express Radio Science Experiment e utilizza i segnali radio in banda X e S, cioè con lunghezza d'onda di 3,5 cm e di 13 cm, provenienti direttamente dagli apparati bordo dagli apparati radio di bordo di Venus Express. È stato messo un oscillatore di altissima precisione e da terra è possibile osservare come il segnale teorico molto ben conosciuto della sonda cambia in funzione della sua interazione con l'atmosfera, proprio per ricavare in via indiretta dei dati sull'atmosfera stessa di Venere, e in particolare della sua ionosfera, del suo campo gravitazionale e sempre di questa sorta di medium interstellare, cioè di queste particelle che sono disperse nello spazio nelle immediate vicinanze di Venere. Abbiamo poi Virtis, è un imager che opera nell'infrarosso e anche un spettrometro ad alta risoluzione, e Virtis ha anche l'incarico così delle PR di questa sonda, perché è affidato a questo strumento anche lo scatto di immagini a colori adatte a essere diffuse al grande pubblico. Per quanto riguarda Virtis, con un certo orgoglio possiamo dire di avere messo lo zampino nella prima stagione di Astronauticast, e lì vi rimando e metteremo il link nelle note dell'episodio. Abbiamo intervistato il principal investigator di Virtis, il professor Piccioni, e chi volesse andarlo a vedere subito o ascoltare subito e non vuole aspettare la pubblicazione dell'episodio di domani, si trova sotto astronauticast.com/archives/98, oppure basta cercare Astronauticast episodio 11. Ultimo strumento, VMC, si tratta del Venus Monitoring Camera, è una fotocamera particolarmente innovativa perché con un singolo CCD si raccolgono i fotoni provenienti da quattro ottiche di tipo diverso, in grado di studiare non solo l'atmosfera al di sotto dei 70 km, ma soprattutto, grazie alla lunghezza d'onda diversa su cui operano questi set di ottiche, è possibile cercare degli hotspots, cioè delle tracce di possibile attività vulcanica ancora in corso su Venere, tracce che poi non sono state trovate. Quali sono quindi i risultati scientifici fino a oggi scoperti da Venus Express? Beh, quando una missione è ancora in corso è sempre piuttosto difficile tirare le conclusioni. È vero, siamo vicini alla fine, ma l'enorme quantità di dati raccolti richiederà ancora anni perché questi vengano censiti, capiti, interpretati dagli scienziati e poi si trasformino in papers, cioè in studi che vengono poi pubblicate sulle riviste del settore. Eppure alcune risposte ci sono arrivate e ci hanno aiutato a comprendere come su larga scala il fenomeno dell'effetto serra, del global warming, sia il vero e proprio mattatore di Venere. perché è il mattatore di Venere. Beh, intanto possiamo dire che la sua posizione chiave nel sistema solare, cioè di essere così vicino al Sole, è stato il fattore determinante per trasformarlo nella fornace infernale che è oggi questo pianeta. L'acqua sulla superficie di Venere è sostanzialmente completamente evaporata, esistono pochissime tracce di vapore acqueo ancora disperse nell'atmosfera venusiana. E a causa di questa mancanza di acqua, a causa dell'evaporazione dell'acqua, è iniziato un fenomeno di effetto serra, che ha portato al surriscaldamento delle rocce del suolo, rocce che contenevano anidride carbonica, similmente a quello che succede sulla Terra. Questa anidride carbonica è stata liberata con un fenomeno di degassing e è andata ulteriormente a aggravare questo fenomeno di effetto serra. Tant'è che oggi veramente vale la pena dare una lettura, me le sono volute segnare, perché Venere davvero ha illuso per centinaia di anni, grazie al suo aspetto brillante, i terrestri, che fosse un posto paradisiaco, e non a caso il suo nome è quello della dea greca della bellezza. Ma in realtà non solo Venere ruota in maniera estremamente strana, perché un giorno venusiano dura 243 giorni terrestri, quindi un giorno dura 243 giorni terrestri, ma ruota anche all'indietro, cioè in direzione opposta a quella della Terra, una cosiddetta rotazione retrograda. Abbiamo già accennato in apertura che sulla sua superficie ci sono venti che arrivano a sfiorare i 400 km orari. Il suo anno è più corto della sua giornata, perché se il suo giorno dura 243 giorni terrestri, il suo anno dura 224 giorni terrestri. In questo momento l'atmosfera planetaria è composta da anidride carbonica per il 96,5% e una piccolissima parte di azoto molecolare pari al 3,5% va quasi a completare completamente lo spettro dei gas presenti. E dicevo, rimangono pochissime tracce di vapore d'acqua, di biossido di zolfo e di monossido di carbonio. Perché è un forno, dicevamo un forno, beh, pensate che la temperatura al suolo raggiunge 464 gradi centigradi e la pressione atmosferica, se questa temperatura ancora non vi spaventa, è di 92 atmosfere terrestri e le piogge sono prevalentemente composte da acido solforico, ed è anche per questo che praticamente la vita delle sonde, dei lander inviati dall'Unione Sovietica all'inizio degli anni 70, le Venera, durarono in superficie pochissimo. Fu possibile scattare solo alcune immagini del suolo, e questo ci mostrò delle pietre estremamente levigate, sicuramente anche a causa di queste particolarissime condizioni ambientali. Un altro piccolo tip per i nostri radioamatori all'ascolto: con quale potenza, secondo voi, un oggetto così distante dalla Terra, circa 50 milioni di chilometri, irradia le sue trasmissioni? Beh, i trasmettitori di bordo utilizzano la potenza di 70 watt, quindi quando a qualche radioamatore viene voglia di collegare una centrale nucleare alla propria radio per parlare con gli antipodi, ecco, sappia che questa è la potenza utilizzata dalle sonde internazionali, dalle sonde interplanetarie. È anche vero che l'antenna utilizzata da Venus Express è da 35 metri, quindi insomma è vero anche che se non avete una parabola di queste dimensioni sul tetto potrebbe risultarvi piuttosto complicato ascoltare quello che arriva.
L'antenna a terra è di 35 metri, sì, non quella sulla sonda.
No, scusa Mike, sì, forse non sono stato chiaro su questa cosa. L'antenna sulla sonda è relativamente molto piccola, parliamo di qualche centimetro, non parliamo certo di 35 metri. Lo spacecraft è stato adattato alle condizioni particolari di trovarsi in una posizione più interna del sistema solare. Uno dei cambiamenti più visibili è l'accorciamento dei pannelli solari, che su Mars Express è composto da quattro elementi, mentre per ogni ala, mentre su Venus Express solamente due. E adesso che ci troviamo alla fine della missione, verrà tentato un esperimento molto interessante, e dove i pannelli solari sono coinvolti, per questo ho avuto l'aggancio. Intanto perché ci troviamo alla fine della missione, perché uno dei fattori chiave per il controllo dell'assetto di Venus Express, così come di tutti gli altri satelliti che orbitano intorno ai vari pianeti, è la disponibilità di propellente, che viene utilizzato per le manovre cosiddette delta V, quindi per cambiare l'orbita, oppure semplicemente per compensare la modulazione delle ruote di reazione, quindi che si caricano o si scaricano per preparare una serie di manovre. Quindi, volente o nolente, nessuno può arrivare su Venere con una tanica di propellente e riempire nuovamente Venus Express, quindi purtroppo, pur essendo gli strumenti in perfetta forma, lo spacecraft presto non sarà più in grado di manovrare. E quindi cosa hanno deciso? I responsabili della missione hanno deciso di far acquisire all'Agenzia Spaziale Europea più esperienza nel campo dell'aereo braking, cioè della manovra con la quale si utilizza l'attrito con gli strati superiori dell'atmosfera di un corpo celeste per ridurre la velocità e quindi, per esempio, manovrare senza utilizzare carburante. Quando questa cosa è utile? Per esempio, proprio nel momento in cui si vuole rallentare una sonda inviata dalla Terra perché possa entrare in orbita intorno a un altro pianeta. Invece di caricare a bordo del propellente che verrà poi bruciato dal motore a razzo di bordo, si può semplicemente, e questo semplicemente mettetelo tra due enormi virgolette, indirizzare, si può lanciare lo spacecraft con un angolo molto accurato. Con un angolo molto accurato attraverso gli strati superficiali dell'atmosfera e utilizzare l'attrito del corpo dello spacecraft, ma anche dei pannelli solari, e direi soprattutto dei pannelli solari perché sono quelli che offrono la maggiore superficie, per fare attrito e quindi rallentare utilizzando l'atmosfera come pedale dei freni. La sonda non è destinata a scomparire, a farsi inghiottire da Venere durante questa manovra. Il piano è quello di rallentare la sua corsa, raccogliere dati che verranno infatti trasmessi in tempo reale verso Terra, ma siccome a bordo rimane ancora del propellente, si spera di non solo di sopravvivere a questo aerobraking sperimentale, ma anche di continuare, pur essendo a un'orbita più bassa, a raccogliere dati scientifici su Venere per qualche mese ancora, fino a quando davvero il propellente a bordo non sarà esaurito. Per chi venisse a fare un giro ad Armstadt è possibile visitare, a questo punto ancora per qualche mese si spera, la sala controllo di Venus Express, che tra l'altro è condivisa con Mars Express e Rosetta, e vedere il vero e proprio posto, il vero e proprio centro di controllo, la Houston tra virgolette europea, dalla quale si controlla
europea.
Ah sì, hai ragione, ma ho fatto riferimento a Houston perché sicuramente è quello più conosciuto dai nostri ascoltatori, meno avvezzi alle varie differenze. Insomma, sì, Pasadena dove si controlla le sonde del JPL, ma nel nostro caso il centro di controllo è ad Armstadt qui in ESOC, e quindi è possibile visitarlo, e se mi fate sapere che arrivate da queste parti e non siete un gruppo che supera le 4 persone, vi faccio appoggiare il naso alla vetrina della sala controllo, se vi va. Con questo è tutto, ma non prima di dirvi che tutta la documentazione che volete magari leggere o approfondire riguardo Venus Express è stata pubblicata sul ESA Bulletin, ancora una volta, nel 2005 e nel 2008. Io ho la fortuna di avere le copie cartacee, ma fortunatamente ESA ha scansionato e reso disponibili in formato PDF entrambi i numeri, e parliamo del numero 124 del novembre 2005 e del numero 135 dell'agosto 2008. Come vi dicevo, mi metterò anche queste due coordinate nelle note dell'episodio, ma siete liberissimi. In particolare il numero del 2005 copre tutte le fasi di prelancio, di costruzione, ogni dettaglio, compreso i dettagli strutturali della sonda, mentre il numero del 2008 vi dà tutte le notizie sulla prima grande raccolta di dati scientifici e una prima prevalutazione, ed è talmente estensivo che servirebbe una puntata monografica solo per questo, ed è per questo motivo che vi invito ad andare a scaricare dal sito di ESA e questi due numeri di ESA Bulletin. E con questo è davvero tutto.
Bene, non bene perché è finita, era molto molto interessante, ma abbiamo una carrellata senza fine di link della puntata, di link dell'episodio, come lo chiamiamo? Link dell'episodio, link della settimana, ecco.
Il link della settimana, esatto.
Riprendere l'allenamento, Mike.
Sì, sono rimasto fuori dai giochi per troppo tempo.
Vabbè, guarda, non ti preoccupare, perché anch'io mi sono fatto la pagina wiki, no? ma uno dovrebbe leggerla fino in fondo, giusto? Invece mi sono dimenticato anche di dare un ultimo accenno, Mike, non mi ammazzare, veramente un minuto, solo per dire che la piena comprensione delle meccaniche dell'atmosfera di Venere non è solo interessante da un punto di vista accademico per chi ama raccogliere le notizie sui pianeti del sistema solare, ma visto il fenomeno del global warming che pare essere sempre più confermato, sempre più documentato in maniera scientifica, che sta interessando il nostro pianeta, vedere come la dinamica del riscaldamento globale ha, tra virgolette, rovinato Venere, ci può aiutare nel comprendere meglio le strategie da adottare e a leggere meglio i segnali che ci arrivano dal nostro pianeta. Te la sei presa, non parli più, basta.
No, è che non pensavo che avessi finito così, così presto, mi stavo già perdendo.
Ho detto un minuto, ho cercato di essere un uomo di parola.
Mi stavo già perdendo letteralmente nel primo link della settimana.
Eri andato in idol, hai detto, vabbè, tanto finché sento parlare lo lascio parlare.
No, stavi parlando del parallelo tra l'effetto serra su Venere e sul global warming del nostro pianeta.
Bravo, sono commosso.
Non mi cogli impreparato. Andiamo su Marte, va, che magari fa meno caldo ed è più bello. Ricky.
Da un paio di settimane fa, direi ormai, è stato rilasciato un nuovo autoritratto di Curiosity. Dico nuovo perché in realtà non è il primo che si fa. Ad esempio, quello famoso molto era quello che si era scattato nel Sol 84, adesso siamo al Sol 613. E sì, il panorama è cambiato. Se voi mettete a confronto le due foto, noterete che anche il rover è molto, molto più coperto di, insomma, polvere rossastra di Marte. Insomma, è quello che poi è capitato in maniera molto più estrema, ad esempio, a Spirit e Opportunity, che sono sul pianeta rosso da più tempo. E un'altra cosa che è cambiata nel frattempo è che adesso gli autoscatti Sì, c'è la moda di chiamarli selfie, e quindi questo è diventato però antonomasia selfie di Curiosity. A corredo di questa foto, che comunque adesso ve la propongo come link della settimana in versione panorama immersivo, quindi la potete navigare col mouse e insomma guardare tutto intorno quello che vedeva Curiosity in quel momento, vi segnalo anche un link a corredo di Emily Lakdawalla, la solita, diciamo, che spiega nel dettaglio, insomma, come viene scattato questo tipo di foto, perché molto spesso, diciamo, l'uomo della strada si chiede: ma come mai non si vede il braccio di Curiosity mentre si scatta la foto? Beh, semplicemente perché quando si monta questo tipo di foto il braccio si va a cancellare con i pezzi del mosaico che lo compongono. Ma molto molto interessante in questo articolo c'è anche un video tutorial fatto da Emily stessa, che spiega come utilizzare Photoshop per eliminare un problema delle immagini che si scatta con male, insomma, con la telecamera montata sul braccio. So che questa è una roba veramente da geek, insomma, che magari a voi non vi interessa, però magari chi si diletta a maneggiare le foto che ci arrivano dal JPL lo può trovare molto utili. Stiamo parlando di una sbavatura di luce che si nota nelle parti più luminose del rover, in particolare nella parte posteriore molto bianca dove c'è il generatore di radioisotopi. È un problema un problema tecnico della fotocamera, ma insomma conosciuto, insomma, cioè, quando una superficie è molto luminosa c'è qualche fotone che scappa e Emily dice che crea quello che si chiama uno smear, una sbavatura, ecco, sulla foto, e anziché andare col classico strumento timbro e clone di Photoshop, c'è un metodo molto più elegante, molto più efficace anche dal punto di vista della resa finale per poter togliere questo inconveniente. Chiudo dicendo che voi che siete appassionati di fotografia, insomma, attingete fotografie dai vari archivi a disposizione. Mi viene in mente che tra l'altro sul forum astronautico abbiamo una coppia d'utenti, in realtà c'è Elisabetta Bonora che è iscritta al forum, ma che lavora in coppia con Marco Faccin, che adesso ha preso la piacevole mania di condividerci direi quasi quotidianamente i suoi lavori di elaborazione di, delle foto sia di Curiosity ma anche, non so, di Cassini,
molte, insomma, altre
di,
missioni, sì,
esatto, quindi i risultati sono davvero molto molto belli anche di impatto visivo, quindi se voi insomma vi divertite anche un po', insomma, nel fotoritocco e nella fotocomposizione, insomma, fatelo anche voi, non siate timidi.
È una delle cose che sono state rese possibili dalla tecnologia soltanto negli ultimi anni, poter elaborare in casa i dati grezzi che sono ricevuti da tutto il sistema solare e poter fare delle composizioni che sono magari non scientificamente accurate, alcune sì, alcune assolutamente sì, ma e alcuni magari non sono perfettamente calibrati, ma il risultato finale è sicuramente di impatto e fa molto per la divulgazione di questo tipo di missioni. Ad esempio, immagini, queste non penso che siano amatoriali, ma l'occultamento,
sì,
di...
Vai. Sì, sì, perché la sonda europea Mars Express in orbita intorno a Marte è riuscita a trovarsi con la geometria e la prospettiva giusta per osservare e fotografare un fenomeno molto raro, un'occultazione del pianeta Giove da parte dei Phobos, la luna più grande di Marte. In un'occultazione di questo tipo, per il suo moto intorno a Marte, la luna passa davanti al pianeta Giove, quindi nascondendolo. In questa sequenza di tre fotografie, di tre immagini, Mars Express ha ripreso le varie fasi di questo fenomeno. Sono spettacolari queste foto, non solo perché ricordano quelli fenomeni simili che osserva la sonda Cassini tra le lune di Saturno di varie dimensioni, ma anche perché in queste immagini si vedono molto bene anche i dettagli del dischetto di Giove, molto più piccolo di quello di Phobos, e si riconoscono per esempio anche le fasce nuvolose principali.
Poi che cosa abbiamo? Abbiamo veramente
queste immagini.
Abbiamo una lista. Oh, questa è mia. L'ho pubblicata perché ho imparato qualcosa leggendo l'articolo. Come diceva Riccardo, Emily Lactawalla è veramente un punto di riferimento per quanto riguarda la fotografia delle sonde unmanned. Ah, questo articolo non si carica mai. Comunque, ne avevamo parlato, credo, in qualche puntata precedente o sul forum. Quando è che abbiamo parlato dell'immagine Earthrise?
Sul podcast, direi.
Ok, quindi ne avevamo già dato notizia qua. E questo è un articolo tecnico di curiosità per chi si occupa di elaborazione delle immagini, su come è stata realizzata questa immagine, ma non solo, anche sul funzionamento di questo tipo di fotocamere chiamate push frame. La differenza tra una fotocamera come quelle di Curiosity, ad esempio, e quelle invece equipaggiate su sonde che sono in orbita intorno ai pianeti, è che quelle di Curiosity funzionano sostanzialmente in maniera analogo a quello che vi potete immaginare funziona la vostra fotocamera casalinga. Cioè c'è un CCD, un sensore che ha la forma della fotografia, lo stesso, diciamo, rapporto tra le dimensioni, che viene esposto alla luce per qualche frazione di secondo e i vari pixel vengono colpiti dalla luce. La telecamera di tipo push frame invece di solito di tipo come si chiama quella push frame che non è frame, Ricky? Mi sono perso un attimo il termine, quella che fa un
push broom.
Push broom, esatto, grazie Paolo. Praticamente legge una fila di pixel alla volta e utilizza il movimento del satellite della sonda che si trova in orbita, in questo caso intorno alla Luna, per comporre un'immagine completa. In questo caso invece è una via di mezzo. La fotocamera a bordo di Lunar Reconnaissance Orbiter era di tipo push frame, quindi aveva dei piccoli frame, dei piccoli sensori rettangolari, ma per comporre l'immagine completa è comunque necessario il movimento. Sono multipli sensori perché ogni sensore è sensibile a una banda di luminosità differente, e una banda di colore differente, di frequenze diverse della luce, di modo poi da una volta percorso, una volta che tutta la parte dell'oggetto fotografato attraversa tutti i frame, si può ricomporre l'immagine luminosa. Non avete capito nulla? Spero che capiate l'inglese, così potete leggere l'articolo di Emily. Ad esempio, la curiosità che salta fuori leggendo l'articolo è che l'immagine di cui vi parlavamo, Earthrise, che sto mostrando in questo momento, in questa immagine soltanto la Terra effettivamente è in colori veri, è stata utilizzata, è stata realizzata montando insieme la Terra presa in tutti i diversi frame delle diverse forme, delle diverse lunghezze d'onda che la sonda è in grado di fotografare, mentre invece la Luna in questo caso è in bianco e nero. Il colore poi ovviamente viene approssimato, nella Luna è abbastanza semplice perché è abbastanza monocromatica. È completamente diverso da come funziona una fotocamera normale, quindi è interessante, specialmente se siete un po' geek fotografici. Tutto dedicato ai fotografi questa puntata. Ultimo link, Ricky.
Ultimo link, che è un'infografica, quindi non è prettamente una fotografia, così cambiamo leggermente argomento. Il Cosmic Journeys è un'infografica che avevamo già segnalato forse un paio d'anni fa, ed è stata aggiornata. Mi piace molto questa infografica perché se la guardate in maniera molto immediata riuscite a capire quante sonde interplanetarie sono state lanciate dalla Terra. Però in questo diagramma all'epoca, non so, mancava la sonda Juno, New Horizon era in una posizione che troverete differente adesso in questa ultima release, chiaramente perché ha percorso più strada, quindi potete insomma aggiornare la vostra cartella di infografica sostituendo quella vecchia con questa, insomma. E poi mi piace molto questa visualizzazione delle sonde intorno ai vari pianeti, che proprio danno l'idea del flyby o della messa in orbita. Fatta bene.
Dall'idea del grado di ossessione, diciamo.
Affollamento.
Affollamento sì, no, perché comunque non sono contemporanee. Molte volte le sonde o non sono più attive o non sono neanche più in orbita.
Diciamo l'accanimento su certi pianeti rispetto a
accanimento planetario.
Esatto.
Sì, infatti i più interessanti sono quelli più vicini a noi come la Luna o più simili a noi come Marte e Venere, e sono anche più semplici da raggiungere. Mercurio, ad esempio, è stata visitata soltanto due volte, giusto? Da Messenger e una delle Mariner.
Mariner 10 anche. Con dei flyby, tre flyby.
Bisognerà aggiornarlo con Beppi Colombo prima o poi.
Beh, sicuramente.
Quando sarà lanciata, speriamo. Però sì, speriamo che facciano manutenzione di questa infografica, che anch'io condivido, è bellissima, efficacissima.
Sì, sarebbe bello avere un bel poster di questa. Immagino che National Geographic, immagino che si possa trovare.
C'è da dire anche che il numero di cerchi, mentre negli alberi corrisponde al numero di anni, in questo caso corrisponde secondo me anche alla facilità di lanciare verso determinati oggetti, perché sebbene Mercurio per esempio non sia poi così distante, sono un centinaio di milioni di chilometri rispetto per esempio ad altri pianeti del sistema solare, non è poi così distante, però la difficoltà di lanciare un oggetto attraverso, diciamo, verso Mercurio, che è così vicino a un altro piccolo oggetto del sistema solare, che è il Sole, senza farci cadere dentro le vostre sonde, è estremamente complicato. Parecchio.
Ma mi pare che avessimo avuto questa discussione un'altra volta. Non è tanto la vicinanza del Sole il problema, quanto il fatto
la velocità che va aumentata e non diminuita, come quando si manda una sonda all'esterno del sistema solare.
Bisogna perdere energia per avvicinarsi al Sole e aumentare il periodo.
Avevamo consigliato di giocare un po' a Kerbal e compagnia per insomma rendersi conto così di quello che stiamo dicendo.
I misteri della meccanica orbitale, che se la capite poco è peggio che se non la capite completamente. Vi dico solo questo. Bene, abbiamo raggiunto la fine allora. Non mi sono dimenticato di nulla, come sarebbe assolutamente possibile in questa serata. Quindi possiamo cominciare a tirare remi in barca. L'appuntamento è per la settimana prossima. Non dovrei esserci io, ma qualcuno che fa i che segue la preparazione tecnica, magari meglio di come lo faccio io. Ci sarà, non ci saranno le sigle, magari, ma ci sono sempre i grandi potenti mezzi della tecnica di Marco che comporranno almeno le sigle per la versione in podcast. Da parte mia, intanto, sono Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera. È tutto da Darmstadt.
Vi saluta Marco Zambianchi e vi dà appuntamento alla prossima settimana.
Un po' più a sud c'è Carmagnola, ma Luigi non ci sta più ascoltando.
Lo salutiamo in contumacia.
Lo salutiamo perché sarebbe dovuto essere presente. Un po' più a sud, Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo, e fino alla prossima puntata ci trovate su forumastronautico.it e vi invitiamo a partecipare alle nostre discussioni.
E poi c'è Riccardo Rossi da Modena.
Piacere di essere ritornato in trasmissione, che era un po' che mancavo. Ciao a tutti e buona serata, alla prossima da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
State sintonizzati su facebook.com/astronauticast o sulla pagina Astronauticast di Google Plus per essere sicurissimi che giovedì prossimo saremo con voi, e per tutte le altre annunciazioni del nostro podcast. Fino alla prossima volta, quandunque essa sia, ad Astra.